si intitola Alfred Hitchcock, A Portrait in Piano, un ritratto al pianoforte. È firmato da Matteo Monico, che interpreta una serie di brani legati al grande regista inglese, ed è pubblicato da Da Vinci Classics. Dal programma di questo CD abbiamo tratto il nostro primo ascolto, che era il preludio da Psycho. Per parlare di questo disco non abbiamo però Matteo Monico con noi, bensì Giacomo Agosti, perché prima di essere un album, questo era un progetto. E allora, do il buongiorno a Giacomo Agosti e gli chiedo per iniziare che tipo di progetto era questo.
Allora, buongiorno Davide, buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Ecco, per rispondere alla tua domanda, Davide, ti dico che dietro, o meglio alle spalle del disco di Matteo Monico, c'è un progetto che abbiamo condiviso io e questo giovane musicista per diversi anni, che si intitola Le ballate hitchcockiane. Credo che questo titolo sia già di per sé una risposta alla tua domanda. Perché trasformare le colonne sonore di Hitchcock eseguite al pianoforte in delle ballate? Che genere c'è dietro la ballata? C'è un'idea letteraria, sicuramente, c'è un'idea musicale, si pensa appunto alla musica romantica, si pensa a Chopin. Sì, ecco, la nostra idea era quella che le colonne sonore di Hitchcock, anche indipendentemente dalla proiezione delle immagini, contengono in sé un grandissimo potenziale drammatico, un grande potenziale narrativo, e che quindi, se adeguatamente interpretate, se suonate con la grande conoscenza della musica del Novecento che ha Matteo Monico, queste colonne sonore diventano delle ballate autonome, delle ballate a sé stanti, e come tali molto molto diverse dalla tradizione che è invalsa ormai in determinati concerti di eseguire semplicemente i temi musicali. I temi musicali si prestano piuttosto a una degustazione di tipo culturale, diciamo sul momento, sull'attimo. La ballata invece prende, magari annoia anche in certi momenti, però racconta e fa vedere qualcosa a occhi chiusi nella mente.
Sì, in effetti si richiama più al concetto di ballad in questo senso in cui ne parla Giacomo Agosti, è corretto?
Esattamente, proprio così, sì, come la ballata del vecchio marinaio di Coleridge.
Visto che ha già introdotto l'argomento, devo chiedere però se la musica può separarsi dal film, soprattutto perché qui stiamo parlando di film, è proprio il caso di usare questa parola, iconici, che tutti noi conosciamo molto bene, di cui potremmo descrivere intere sequenze solo a memoria, magari sbagliandoci, però anche grazie alla musica che è letteralmente avvitata su queste sequenze filmiche.
C'è un grande dibattito, Davide, infatti, se sia lecito o se non sia lecito eseguire indipendentemente dalla proiezione di un film la colonna sonora. Se ne è parlato, è una cosa che si è cominciata a fare in ambito anglosassone, adesso sta effettivamente prendendo piede anche nell'ambiente mediterraneo, nell'ambiente italiano. Tu hai detto giustamente, questi film noi li conosciamo frammento per frammento, tanto più ora che ci sono i DVD, che c'è la possibilità di guardarli sulla rete. Allora, cerchiamo di immaginare, per esempio, visto che per il prossimo ascolto Matteo ha scelto la canzone della finestra sul cortile. Quando noi pensiamo alla finestra sul cortile, il famoso Rear Window, a cosa pensiamo? A James Stewart con la gamba rotta e soprattutto a quell'immagine più che iconica, no? Quell'immagine transumana che è Grace Kelly.
Già.
Bene, allora, per arrivare a quella canzone, perché nella finestra sul cortile sento tanta musica, no? La musica è composta da Franz Waxman, che era un altro dei grandi compositori della Golden Age di Hollywood. Per arrivare a quella canzone che poi si sente ci sono tanti rumori, i famosi rumori del cortile, no? Che Hitchcock aveva catturato in presa diretta e che poi gli servivano negli studi della Paramount, dove è stato girato il film, per aumentare l'effetto di realtà. Allora, in questo caso Matteo è andato a fare un lavoro, secondo me, ancora più capillare. Cioè, è Matteo che è diventato il compositore, che fa parte del condominio che viene spiato da James Stewart, ed è quel compositore che sta scrivendo quella canzone che si sentirà trasmessa da una radio immaginaria alla fine del film. Alla fine del film noi scopriremo che porta il nome di Liza, cioè il nome del personaggio interpretato da Grace Kelly. Quindi, da questo punto di vista, trovo che altro sia suonare della musica del Novecento al pianoforte, quando le ascendenze sono Prokofiev o Stravinsky, e altro è suonare invece della musica del Novecento che è ispirata alla grande tradizione del pop americano, cioè la grande tradizione della musica da jukebox, della musica appunto da trasmissione radio. Lì mi viene da dire che si misura veramente la capacità di un pianista.
canzone di Liza da Rear Window di Franz Waxman, eseguita da Matteo Monico al pianoforte per il disco di Da Vinci Classics, Alfred Hitchcock, A Portrait in Piano. E con il nostro ospite Giacomo Agosti, che è co-ideatore di questo progetto, vorrei discutere di questo tema delle canzoni, perché è un tema interessante da, come dire, sondare rispetto al lavoro di Hitchcock.
Esatto, io credo che più ancora che a Liza la memoria di chi ci ascolta vada a Que sera sera, che è la famosa canzone che viene cantata da Doris Day nell'Uomo che sapeva troppo, che è un altro film di Hitchcock di quegli anni, sempre con James Stewart. Que sera sera è forse una canzone che abbiamo sentito tutti quando eravamo bambini, no? Ecco, dicevo, sembra quasi un jingle ossessivo, no? È qualcosa che può fare paura, perché infatti Doris Day la canta nel film sperando di poter essere sentita dal figlio che è stato rapito dai malavitosi che volevano uccidere un diplomatico Albert Hall a Londra. E come dicevo prima a proposito di Liza, secondo me la capacità di un pianista giovane che interpreta il Novecento come Matteo Monico si capisce ancora meglio da cose di questo tipo, che sono così povere apparentemente sul piano armonico, no? Che sono riducibili veramente a pochi jingle ripetuti, rispetto invece a quei grandi brani interpretativi come quelli che abbiamo ascoltato all'inizio della trasmissione, come il Preludio di Psycho.
E allora veniamo alla composizione del programma di questo disco. Abbiamo più volte accennato a questo tema. È un lavoro che ha fatto Matteo Monico, appunto. Come si è proceduto? Più che a includere, ad eliminare anche, perché sono due temi molto diversi e molto importanti. Qui non c'è tutta la produzione musicale per Hitchcock.
È vero, intanto non c'è la parte inglese, per esempio c'è soltanto la parte americana, ci sono meno motivi delle colonne sonore dei film prodotti da Selznick, che è stato il grande produttore che ha fatto venire Hitchcock a Hollywood, quindi pochi, diciamo così, dei melodrammi veri e propri di Hitchcock, e invece il cuore, direi proprio la parte centrale di questo CD, è giustamente occupata dalla collaborazione tra Hitchcock e Bernard Herrmann, che si può davvero considerare importante come quella di Fellini con Nino Rota e sono quella di Sergio Leone con Morricone. No? Sono proprio le grandi collaborazioni che hanno fatto la storia del cinema. E all'interno di Bernard Herrmann c'è un mondo di un grande musicista di New York che voleva fare un'opera lirica su Cime tempestose, quindi sul romanzo romantico inglese, e poi aveva collaborato con Orson Welles, perché non dimentichiamoci, la prima colonna sonora di Bernard Herrmann è per Quarto Potere, no? Per Citizen Kane. Quindi da un inizio così importante poi c'è uno sviluppo altrettanto importante, diventando il musicista di elezione per Alfred Hitchcock.
Ecco, appunto, restiamo su Bernard Herrmann però allora, perché in questo disco noi troviamo brani di Gounod, ma certamente questo si riferisce solo alla famosa sigletta di Alfred Hitchcock presenta, poi Miklos Rozsa l'abbiamo detto, Francis Poulenc, Waxman, Bernard Herrmann è di fatto il protagonista del disco, no? È un nome ormai intrinsecamente associato a quello di Hitchcock. Perché?
È così perché è difficile immaginare ormai, ha ragione Davide, di pensare film di Hitchcock senza pensare a quelle musiche. È come se Herrmann, che è entrato nella cinematografia di Hitchcock attraverso L'uomo che sapeva troppo e poi La congiura degli innocenti, e poi si è allargato, no? Quei film della grande maturità di Hitchcock, che sono Vertigo, La donna che visse due volte, Intrigo internazionale, North by Northwest, Psycho, Marnie, e addirittura Herrmann è quello che ha curato con una pionieristica lavorazione al computer il suono artificiale degli uccelli, no? Io ricordo che nel film di Hitchcock gli uccelli non c'è mai musica, se non una traccia diegetica dell'arabesque di Debussy che viene suonato da T.P. Edren, e tutto il resto sono semplicemente rumori degli uccelli che vogliono entrare nelle case, no? Quindi un uomo che non è soltanto evidentemente un creatore di musica, ma è, come diremmo oggi, un creatore di spazi sonori. E direi che poco è spazio sonoro come quell'invenzione wagneriana, che sarà poi quella che sentiremo tra poco, che è la scena d'amore della donna che visse due volte, no? Un modo proprio che ha avuto Herrmann di entrare tra i singoli fotogrammi di James Stewart, che sta attendendo una cosa così semplice come Kip Novak che torna dal parrucchiere con i capelli tinti del colore che preferiva lui e acconciati come li voleva lui, che tra parentesi erano il colore dei capelli e l'acconciatura della donna morta che James Stewart aveva amato. Ecco, dicevo, cioè quell'attesa del ritorno del parrucchiere diventa l'attesa di Tristano per Isotta, o meglio di Isotta per Tristano. Questa capacità di arrivare a creare un Tristano Isotta in una piccola camera d'albergo di San Francisco, di spingere così in avanti, di portare così in alto, sempre restando all'interno però di una cornice così rigorosa, così precisa, quindi che non diventa né citazionistica, né enfatica, né pesante. Questa è la grandezza assoluta veramente di Bernard Herrmann.
E allora con questo ascolto già annunciato da Giacomo Agosti, noi ci salutiamo ricordandovi che abbiamo parlato di Alfred Hitchcock, A Portrait in Piano, un disco di Da Vinci Classics che vede protagonista Matteo Monico al pianoforte. Giacomo Agosti, grazie.
Grazie Davide, grazie a tutti.